Il titolo di questo incontro è Ruolo dell'uomo nel creato e comincio con la lettura dei versetti di Genesi capitolo 1, 26 e 31. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ed io creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Dio annuncia un duplice progetto. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Maschio e femmina li creò. Creare non significa fare dal nulla, ma fare del nuovo, del mai visto, dell'inaudito. Dio invita l'uomo e la donna a realizzare la somiglianza.
Realizzare la somiglianza.
Qualcuno deve spegnere il microfono qua, eh? Silvio, dovresti toglierti perché. Grazie. Dio invita l'uomo e la donna a realizzare la somiglianza, cioè la seconda parte del progetto creatore. Dio si rivolge agli uomini e alle donne che la sua parola sta creando per invitarli a cooperare col loro fare al suo agire creatore, in modo da portarlo a compimento. La potenza di Dio è profondamente abitata dalla mitezza e anche l'uomo è invitato a dominare tutto ciò che lo circonda con mitezza. Come Dio, anche l'umano dovrà imparare a darsi un limite, quello del rispetto della vita e del posto dell'animale. L'uomo ha la responsabilità e il dovere di dominare e insieme l'invito discreto di contenere il dominio, di moderarlo perché il mondo animale e vegetale trovino lo spazio in cui sviluppare pienamente la loro vita. Spetta agli umani, a noi, cioè creati ad immagine di Dio, darsi da fare per somigliare a questa immagine di cui portano la traccia. La mitezza consiste nel rimanere padroni della propria potenza. In questo possiamo realizzare la somiglianza con Dio. Ovviamente è un percorso. Dio assume un rischio, lasciando la propria opera incompiuta nelle mani di un'umanità il cui compito risulta molto delicato. A questo proposito mi ha appassionato nell'ascolto e meditazione di Genesi 1, 26 e 31 la lettura di questo testo che io vi consiglio. Si chiama Il creato come Eucaristia, scritto da Ioannis Zidulas, teologo che presentò l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. E desidero condividere con voi alcune riflessioni, alcune sue riflessioni. Secondo l'autore, la creazione non possiede alcun mezzo naturale per la propria sopravvivenza. Lasciata a se stessa, finirebbe per morire. E l'unico modo per evitare questa fine sarebbe la comunione con il Dio eterno. Ma questa comunione richiede un movimento di trascendenza. Spesso di fronte ad eventi catastrofici a livello umanitario e sociale, guerre, fame, ricordo gli incendi devastanti che ci sono stati in Australia poco tempo fa, catastrofi naturali, terremoti, alluvioni, ultimamente pandemie da virus letali, che è la situazione che stiamo vivendo ora tutti quanti. Spesso quindi, quando capitano queste cose, invochiamo un intervento di Dio che metta tutto a posto. Non solo invochiamo l'intervento risolutore di Dio, ma diciamo: perché Dio permette tutto questo? Dov'è finito l'amore misericordioso di Dio per l'uomo e per il creato? Se invece accettiamo l'idea che il mondo ha bisogno di trascendersi per sopravvivere, è necessario scoprire una strada che ci conduca a ciò.
Ecco.
Il trascendimento, il superamento dei limiti della creazione, che è la condizione perché la creazione sopravviva, comporta un orientamento verso la libertà assoluta. E infatti San Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 8, se andiamo ai versetti 19 al versetto 21, dice: l'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. E più avanti, al 21, la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. La creazione quindi attende con impazienza la rivelazione della gloria dei figli di Dio, cioè degli uomini. L'uomo forma una parte organica del mondo materiale e, trovandosi nel punto più alto dell'evoluzione di questo mondo, ha la capacità e anche la possibilità di portare con sé tutto il creato verso la trascendenza. La domanda che ci si pone ora è: come può l'uomo liberare la creazione da tutti i suoi limiti per condurla alla sopravvivenza e ad una vita piena tramite l'esercizio della libertà umana? L'uomo per sua natura tende a crearsi un mondo nuovo e questo lo contraddistingue dagli animali ed è un'espressione essenziale dell'immagine di Dio in lui. Ma ci sono vari modi di appropriarsi della creazione e di interpretare questo essere immagine di Dio. C'è una prima interpretazione che l'autore chiama utilitarista, secondo la quale la natura è totalmente a servizio dell'uomo, che ne diventa il padrone assoluto. Da un punto di vista teologico l'uomo diventa Dio, negando il Dio vero. E dal punto di vista antropologico l'uomo si separerebbe dalla natura, come se non vi appartenesse. Questa visione utilitarista della creazione conduce ad una umanità dissociata dalla natura, divisa, altra. Ateismo, quindi l'uomo che si fa Dio, e dissociazione dell'uomo, divisione dell'uomo dalla natura, sono intrinsecamente connessi. Scaturiscono entrambi dall'immagine di Dio. La differenza dell'uomo e il resto della creazione è legata al tema della libertà. Secondo questa logica, l'obiettivo dell'uomo è trarre il maggior profitto possibile per i propri interessi. Ma a che prezzo? Anche quello che sta accadendo in questi giorni ci fa capire a che prezzo paghiamo un certo tipo di sfruttamento degli allevamenti, per esempio, sfruttamento dell'ambiente naturale, della deforestazione. Ma siamo tutti molto informati su questo, spero. Seconda interpretazione, esiste un'altra interpretazione di questo potere dato da Dio all'uomo ed è la dimensione personale. L'uomo utilizzerebbe ancora la creazione come fonte da cui trarre tutti quegli elementi che gli sono necessari per vivere, ovviamente per mangiare, per vestirsi, per costruirsi una casa, pensiamo alla tecnologia, alla scienza nei vari campi, ma nel farlo riconoscerebbe a tutte queste cose una dimensione personale. La persona può essere compresa solo in relazione a qualcos'altro o a qualcun altro. Quindi ci sono due visioni, una individualista e una personale. L'uomo può pertanto scegliere tra un approccio alla creazione individualista o personalista. L'uomo, in quanto persona, trova la sua identità non mettendosi contro la natura, ma associandosi con essa. Il nostro modo di mangiare, di vestirci o di edificare, il nostro stile di vita, ha uno strettissimo legame con l'ambiente. L'uomo ha la libertà e la possibilità di umanizzare la creazione, elevandola a livello dell'esistenza umana. Secondo la dimensione personale, c'è un'unione sostanziale e universale tra tutti gli esseri viventi. Per esempio, un omicidio, secondo tale dimensione, è un crimine contro la totalità del genere umano. Ma è anche della natura, insomma, di tutto ciò che esiste, mentre secondo la legge è un crimine contro un particolare individuo. Se l'uomo agisce in quanto persona piuttosto che come individuo, eleva la creazione a livello dell'umanità e la coglie come una totalità, una universalità di esseri viventi in reciproca relazione. Nell'approccio personalista, tutto ciò che esiste e che ci è dato chiede di essere nella propria essenza riferito a Dio. La caduta di Adamo non introduce la morte come un fatto nuovo, ma come l'incapacità di superare la mortalità inerente alla creazione stessa. Ma, dice sempre l'autore, questo si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse agito come sacerdote della creazione. L'essere persona richiede costantemente agli esseri umani di trattare la creazione come una realtà destinata da Dio a raggiungere pienezza nelle mani e attraverso le mani dell'uomo. In Genesi 1,26 abbiamo letto prima, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. E in Genesi 1,29 Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme. Secondo la dimensione personale, il mondo viene inteso come una realtà unificata e viene elevato a possibilità infinite, essendo riferito a Dio e offerto a Lui come sua proprietà. Questo è il sacerdozio dell'uomo. Prendendo in mano il mondo, integrandolo creativamente e riferendolo a Dio, l'uomo libera la creazione dai suoi limiti e fa sì che essa esista in pienezza. Il sacerdozio dell'uomo, quindi, è un atteggiamento esistenziale che abbraccia tutte le attività umane. Se Adamo ha fallito, Gesù è riuscito. Gesù è la personificazione e la ricapitolazione di tutta la creazione. Egli è la vera immagine di Dio. Nella sua persona possediamo il sacerdote della creazione, il modello del corretto rapporto dell'uomo con il mondo naturale. Noi formiamo una comunità che prende dalla natura il pane e il vino da offrire a Dio. Gli stessi doni ricevuti li offriamo a Dio perché la creazione non ci appartiene. In questo modo il creato viene messo in rapporto con Dio per essere liberato dai propri limiti naturali e trasformato in realtà portatrice di vita. Segue che l'uomo ha una grandissima responsabilità per rendere possibile la sopravvivenza del creato. Il nostro mondo ha bisogno di essere guarito da un atteggiamento, da una mentalità e da una cultura nuovi. Non abbiamo bisogno di moralismi, ma di una visione nuova, caratterizzata dall'interconnessione di ogni essere vivente con il tutto. La crisi ecologica può essere superata se l'umanità diventa ponte tra Dio e la creazione. E in questo momento mi vengono in mente delle piccole passeggiate a 200 metri che faccio intorno a casa con mio marito, con Guglielmo, molto bello. Allora, concludendo, ci sono due opzioni: condurre la natura, e sta a noi scegliere, no? Condurre la natura alla comunione con Dio, volgere la natura verso l'uomo come orizzonte ultimo, condannandola allo stato di cosa, il cui senso e scopo si esaurisce nel gratificare l'individuo. L'uomo è l'unica creatura in grado di custodire, coltivare il mondo e di coinvolgerlo in forme di cultura che lo elevino alla sopravvivenza eterna. Scusate un attimo. Chi mi conosce, conosce anche la mia tosse. Condivido ora alcune riflessioni tratte da un altro teologo e anche in parte personali. Allora, il racconto della creazione non è il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. E mi sembra questo un messaggio bellissimo per tutti noi oggi, ma per tutto il mondo. E sono parole di Alberto Maggi. Anche lui riporta sempre le parole di San Paolo in Romani 8, 19 e 21: la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Sta a noi fare la nostra parte per realizzare il sogno di Dio, maturando un atteggiamento che ci metta in connessione con tutti gli esseri viventi, con tutto ciò che ci è stato dato, il creato appunto. Sembra impossibile potercela fare tutti insieme. È un percorso che vale la pena condividere con tutte le persone di buona volontà e gli esempi ammirevoli non mancano in questi giorni. A prescindere dal credo religioso, politico, dal colore della pelle, eccetera, con umiltà determinata, esercitando un potere mite e amante. I miracoli di Gesù sono il segno di questa inversione di rotta verso il Padre. Gesù ha rianimato Lazzaro, ha guarito storpi, ciechi, posseduti, ammalati di ogni genere, ha placato la tempesta, ha moltiplicato i pani, ha cambiato l'acqua in vino, ha amato in modo per noi incomprensibile. Gesù, a immagine e somiglianza di Dio, ci ha aperto una via dietro di lui, quale autentico sacerdote della creazione. Ringrazio voi e tutti i componenti del gruppetto di persone con cui condivido da anni questa ricerca semplice e appassionata di Dio nell'ascolto, nell'approfondimento e nella preghiera. Abbiamo capito che il desiderio di Dio è la felicità dell'universo e a noi è dato il potere mite e la responsabilità di completare in lui la creazione. Io vi ringrazio per l'ascolto e saluto tutti, state bene.
Loredana, ciao, buonasera a tutti. Ciao, sono Lorenza. Non so se mi riconosci. Io ti volevo ringraziare per questa relazione che è stata bellissima, molto toccante. Ci ha aperto gli occhi su una nuova visione della lettura, della parola ed è la visione, l'interpretazione che noi portiamo nel cuore. Quindi io ti ringrazio moltissimo. Ed è una bella speranza e buona speranza per questo periodo. Quindi buona serata e buona Pasqua a tutti.
Buonasera, anch'io condivido quello che ha detto Lorenza. In questo momento, in questo periodo un po' delicato, difficile, le sue parole fanno riflettere maggiormente e danno la forza, ecco, di creare veramente il paradiso anche qui sulla terra. Grazie Loredana, grazie mille.
Sì, a me ha fatto piacere che tu sottolineassi l'aspetto di questa che non è una visione di questa impostazione della vita utilitaristica, no? Sulla quale dovremmo lavorare molto, e sono convinto che neanche quello che stiamo vivendo adesso ancora non sta stimolando in maniera sufficiente l'umanità a cambiare rotta rispetto a questa modalità di intendere e di praticare la nostra vita. È un tema importantissimo nel quale tutti siamo coinvolti, no? Perché è dominante questa mentalità utilitaristica, anziché quella che io chiamo contemplativa. Quindi contemplativa, che vuol dire che non siamo noi al centro della creazione e la creazione non è strumento in mano nostra. Ma per creazione intendo dire non tutti gli esseri diversi da noi, ma tutto ciò che è stato creato, noi compresi, anzi per primi. È un tema enorme, non complesso, ma enorme, di una portata, direi, non solo storica, ma non so come definirlo. La situazione che stiamo vivendo in questo momento è frutto anch'essa di una visione della vita di questo tipo qua, no? Cioè la globalizzazione, soprattutto la globalizzazione mercantile, è uno dei tanti frutti, io chiamo mostruosi, di questa concezione della vita. E purtroppo non ne siamo neanche coscienti, molto spesso quando parliamo di questo non riusciamo neanche a capire di che cosa stiamo parlando. Tanto ne siamo come di permeati, no? Cioè è diventato una parte del nostro DNA. E comunque qua mi fermo, insomma, perché altrimenti il tema sarebbe, meriterebbe, no, merita, non solo riflessioni, merita veramente di essere preso per mano anche dal punto di vista pratico. Ecco, ti ringrazio ovviamente per quello che ci hai offerto, la quantità e la mole degli spunti è tanta, per cui credo che valga veramente la pena di leggere poi con calma il testo, in maniera tale che ognuno abbia il tempo, la possibilità di comprenderlo e di digerirlo un po', di farlo proprio. Bella la domanda: dov'è finito l'amore di Dio? A questa domanda bisogna rispondere dove siamo finiti noi, bisogna darci una risposta a questo, no? Dove siamo finiti? Ecco. Qua mi fermo perché la serata devi tenerla tu e quindi io basta. Può bastare. Ecco, avevo in mente un'altra cosa che non mi sovviene in questo momento, ma non è importante. Ecco, concludiamo come ci invitavi con la preghiera del Padre nostro e poi, ecco, io sono abituato a benedirvi, lo faccio volentieri. Questa sera vi invito a benedirci perché ho bisogno di benedizioni anch'io. Ci benediciamo reciprocamente tutti, anche se parlo io in quel momento, ma nel cuore e nella mente tentiamo di donare la benedizione del Signore reciprocamente a tutti noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, della salute, ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, la buonanotte ce la dai tu? Buon riposo più che la buonanotte per chi non lavora ancora.
Buonanotte, grazie per l'ascolto a tutti e cerchiamo di stare tutti bene. Arrivederci e grazie.